Allora, come preannunciato, proseguiamo l'approfondimento, la parte di Bello Comune, Prigione che brucia, dedicata in questo caso alla guerra alle persone migranti. Siamo in compagnia di Lorenzo D'Agostino, caro ospite di questa trasmissione, di questa radio. Ciao!
Buongiorno a tutte e tutti, grazie Francesco per l'invito come sempre.
Beh, che dire, con te abbiamo dato vita qualche giorno fa a un piccolo momento di sfogo reciproco mentre ascoltavamo la conferenza stampa del Consiglio dei Ministri tenutosi a Cutro. Cerchiamo adesso con un po' più di lucidità di riprendere alcuni punti fondamentali sul piano degli assetti repressivi che si vengono a creare. Prima di sentirci ho mandato un estratto in cui si introduceva il concetto di contrasto universale ai trafficanti. Visto che ti occupi da anni di antimafia, ti chiederei forse di partire con la chiave di lettura che sicuramente sai fornire in modo molto puntuale su questo concetto e su cosa può comportare in termini di operazioni di polizia internazionale, di global policing quasi, da un certo punto di vista.
Sì, guarda, negli estratti audio che ci hai fatto ascoltare prima, in cui Giorgia Meloni dice di avere l'intenzione di andare a cacciare gli scafisti per tutto il globo terracqueo, no? Una politica che dal Presidente del Consiglio alla Presidente del Consiglio è stata definita come una novità assoluta, una rottura col passato. Il problema è che in questo momento le forze di opposizione o di presunta opposizione hanno tutto l'interesse a comprare questa lettura, no? Delle misure eccezionali del governo che prende misure ostili senza precedenti nei confronti dei migranti. Quindi purtroppo questo è l'errore più grande che noi potremmo fare, no? Leggere queste misure prese dal Consiglio dei Ministri l'altro giorno a Cutro come una rottura con il passato, perché non ci fa capire niente di quello che è successo negli ultimi 10 anni, non ci fa capire niente di come siamo arrivati a questo punto e quindi anche come possiamo uscirne. Quello che ha annunciato il governo e nello specifico il ministro della giustizia Nordio l'altro giorno a Cutro è una norma che chiude un percorso decennale di strategia di contrasto alle migrazioni via mare che è stato perseguito in perfetta continuità da tutti i governi, diciamo da Letta nel 2014 a questa parte, quindi passando per Draghi, per Renzi, per il Conte 1, il Conte 2 e ovviamente questo governo. In perfetta continuità. Di cosa si tratta? Veniamo alle norme specifiche. Il governo ha annunciato un inasprimento delle pene molto molto forte per i cosiddetti scafisti. Ora, un attimo di chiarezza sulla parola scafisti. Questa parola viene usata in maniera intercambiabile non si capisce mai a cosa ci si riferisca quando si parla di scafisti. Di solito quando una persona ascolta la parola scafisti tende a pensare all'organizzatore di un traffico, no? Delle persone che si occupano di procurarsi le barche, che le caricano all'inverosimile, che le spingono in mare. La realtà materiale, diciamo, la realtà giudiziaria di quelle che sono poi le persone che vengono identificate e arrestate, punite e condannate in Italia come scafisti è completamente diversa, perché noi da 10 anni a questa parte mettiamo in prigione fondamentalmente solo le persone che noi troviamo sopra i barconi. Ora, già questo fatto dovrebbe farci sospettare, no? Il fatto che una potente organizzazione di trafficanti transnazionali, ricchissima, che reinveste i suoi proventi nelle armi, nel terrorismo, insomma le favole che ci racconta il governo, poi dovrebbe mettere dei suoi esponenti, dei suoi membri a bordo dei barconi che sono a rischio di affondamento. Ora, questa cosa che diciamo contrasta con la logica di base, perché effettivamente è falsa. Noi sappiamo che le realtà cambiano da rotta a rotta, da momento a momento, però in linea generale, in linea di massima, lo skipper dell'imbarcazione, la persona che si trova poi con il timone in mano o con la bussola in mano e che aiuta la navigazione, quasi mai è un professionista del traffico. Si tratta spesso di richiedenti asilo essi stessi che magari hanno accettato di guidare in cambio di un viaggio gratis, di non pagare il costo del biglietto, o magari nemmeno quello. Però, diciamo, nella giurisprudenza italiana negli ultimi 10 anni è stato pervertito questo concetto di ricavare un lucro, no, dall'organizzazione del viaggio, quindi la cosa che ti definisce come scafista, come trafficante, è stato stirato all'inverosimile. Sono state condannate a pene molto pesanti di carcere persone su cui la magistratura ha detto il loro lucro consisteva nell'avere un posto migliore a bordo, perché c'erano persone sotto coperta, loro stavano fuori, quindi, diciamo, anche se hanno pagato per il biglietto, anche se non facevano parte dell'organizzazione, accettando di tenere il timone, diciamo, sono lucrati con un posto migliore. Quindi quando parliamo di trafficanti in Italia non si può diciamo, non si parla di trafficanti come nel senso comune di una persona si potrebbe intenderli. Si parla sempre delle ultimissime ruote del carro. Ora, che cosa succedeva? Ripeto, la strategia di arrestare queste persone per poi risalire agli organizzatori della tratta è una strategia che viene messa a punto dalla Direzione Nazionale Antimafia nel 2012-2013, quindi addirittura da prima del naufragio di Lampedusa dell'ottobre del 2013, e viene messa a punta dalla Direzione Nazionale Antimafia sotto la guida di Franco Roberti. Franco Roberti, che in questo momento è un europarlamentare del Partito Democratico, ex procuratore nazionale antimafia, a cui è succeduto Cafiero De Raho, che in questo momento è parlamentare italiano del Movimento 5 Stelle e che ha portato avanti questa strategia di contrasto all'immigrazione clandestina attraverso la punizione delle ultime ruote del carro. Quindi, diciamo, una strategia che è stata adottata dal PD, proseguita da persone, diciamo, vicino al Movimento 5 Stelle e che ora trova il suo culmine nel governo neofascista che ci troviamo oggi. Che cosa fa? Questi scafisti, con la legislazione precedente, venivano condannati per favoreggiamento semplice o aggravato dell'immigrazione clandestina, un reato previsto dall'articolo 12 del testo unico sull'immigrazione. Con la legislazione precedente queste persone, magari scegliendo il rito abbreviato, ricevendo le attenuanti generiche dettate dal fatto di non essere pregiudicate, eccetera, eccetera, potevano cavarsela anche magari con una permanenza in carcere di 2, 4, 6, 8 anni nella peggiore delle ipotesi. Che cosa fa il governo ora? Aumenta queste pene, aumenta le pene base di un anno, però introduce un nuovo reato, l'articolo 12 bis del testo unico, quindi dopo questo articolo 12 che punisce il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ne viene aggiunto un altro, il 12 bis, che prevede pene fino a 30 anni di carcere per gli scafisti, che ripetiamo sono le persone a bordo del barcone, qualora durante il viaggio, durante la traversata, si verifichino morti a bordo. Quindi, diciamo, vengono attribuiti agli stessi passeggeri a bordo del barcone che fa naufragio le responsabilità per le morti eventuali dei naufraghi. Quindi che cosa succederà? Succederà che in ogni naufragio in cui ci sarà un morto, insomma in ogni traversata verso l'Italia in cui ci sarà un morto, la nostra magistratura, la nostra polizia potrà mettere in galera per tutta la vita, fondamentalmente mettere in prigione e buttare la chiave per 30 anni le persone che saranno ritenute responsabili di essere state l'equipaggio della barca. Ora, si potrà pure dire, ma vabbè, ma se tu effettivamente sei l'equipaggio in una barca su cui muoiono le persone, magari te le meriti pure queste pene. Ora, a prescindere dal fatto che, diciamo, non sono d'accordo, ma questa cosa, diciamo, questa visione non si misura con la materialità, diciamo, la realtà delle persone che sono state arrestate come presunto equipaggio, di come sono state individuate negli ultimi 10 anni. E noi sappiamo che le nostre forze dell'ordine, la nostra magistratura ha una pratica estremamente approssimativa nell'individuare il presunto equipaggio. Io ho studiato dei casi giudiziari in cui, rari casi in cui si è arrivati a assoluzione, in cui i giudici notano come la polizia individuasse gli scafisti coram populo, scrive il giudice, cioè nel senso che la polizia fa delle annotazioni in cui dice i migranti gridavano come contro queste persone, le indicavano e quindi noi abbiamo capito che erano l'equipaggio. Quindi diciamo procedimenti giudiziari in cui è venuto meno qualsiasi principio di riscontro individualizzante delle responsabilità, diciamo ricerca approfondita delle prove che servono a delineare responsabilità individuale. Queste cose non succedono nei processi contro gli scafisti, vengono individuate persone con criteri assolutamente discutibili a muzzo, diciamo come diciamo al sud, e spessissimo si arriva a condanna perché le persone che diciamo gli avvocati a disposizione di queste persone che di solito non hanno un euro sono avvocati d'ufficio spessissimo con conoscenza scarsissima della materia.
Certo.
Quindi questo per quello che riguarda l'inasprimento delle pene. Poi c'è la questione della giurisdizione, se vuoi possiamo...
Sì, assolutamente.
Discutere. Ecco, la questione della giurisdizione, diciamo, universale è un'altra cosa che è stata presentata come una novità molto, molto rilevante da Meloni. E in che cosa consiste? Consiste nel dire fondamentalmente che indipendentemente dal punto in cui si trovi una barca diretta verso l'Italia, cioè indipendentemente dal fatto che sia nelle nostre acque nazionali o no, per il semplice fatto di essere una barca di migranti diretta verso l'Italia, l'Italia diciamo rivendica la sua giurisdizione su quello che succede a bordo, da cui no la famosa frase di Meloni, inseguiremo gli scafisti in tutto il globo terracqueo. Ora, a prescindere diciamo dagli aspetti tecnici sulla fattibilità o meno, diciamo sulla legalità o meno di questa norma, quello che bisogna notare è come Nordio, il ministro della giustizia, abbia semplicemente dato una sanzione legislativa a una cosa che era già una realtà acquisita per via giurisprudenziale in Italia. In che senso? Nel senso che sempre sotto l'egida della Direzione Nazionale Antimafia e di alcune procure distrettuali strategiche come quella di Catania, come quella di Palermo, di Milano, di Roma, sono stati portati avanti tutta una serie di casi giudiziari in Italia negli ultimi 10 anni in cui le procure hanno sostenuto di poter esercitare il proprio potere di polizia in acque internazionali qualora appunto il barcone fosse diretto verso l'Italia. E sentivo prima la diretta con Yasha in cui richiamavate diciamo le norme, le costruzioni giuridiche nate dalla War on Drugs, dalla guerra alla droga negli Stati Uniti negli anni 80 sotto Reagan. Ecco, interessante notare come questi stessi riferimenti normativi tornino nei ragionamenti no, giurisprudenziali italiani, quindi diciamo ci si rifà a precedenti che iniziano con diciamo con la giustizia penale neoliberista negli anni 80 negli Stati Uniti e che permettono appunto uno Stato di, in caso di traffici che mettano a rischio la sicurezza nazionale del paese, di esercitare la propria giurisdizione in acque internazionali. Questa quindi, ripeto, è una cosa che succedeva già e succedeva già per via giurisprudenziale, nel senso che la Cassazione aveva detto ok, questa cosa noi la possiamo fare. Qual è il problema? Che finché diciamo un'acquisizione è solo a livello di giurisprudenza c'è sempre il rischio di giurisprudenza di segno contrario, c'è il rischio che magari Strasburgo, la Corte Europea ribalti determinate sentenze e quindi diciamo è una pratica che non è messa in salvo. Ora Nordio mette la sanzione legislativa, quindi diciamo dà il contentino ai giudici che già avevano trasformato questa giurisdizione universale dell'Italia in caso di traffico di migranti in una realtà, gli dà la sanzione appunto del testo di legge. Quindi addio diciamo al Nordio favoleggiato dal foglio garantista contro il populismo penale. Ecco, al primo atto pratico Nordio fa pace con l'antimafia, si rivela diciamo il ministro, anzi uno dei ministri più pervicaci diciamo nel portare avanti la linea dell'antimafia, il ministro che difende il 41 bis nel caso di Cospito, il ministro diciamo che dà sanzione legislativa a tutto il progetto giurisprudenziale dell'antimafia degli ultimi 10 anni, e il ministro che innalza le pene con il populismo penale nei confronti di innocenti che finiranno nelle nostre prigioni per decadi, affinché diciamo il governo possa vantarsi di star facendo questa fantomatica guerra ai trafficanti, che in realtà è un buco dell'acqua perseguito senza nessun successo dai governi di tutti i colori degli ultimi 10 anni.
Guarda, sei stato chiarissimo, aggiungo solo un pezzettino, una sfumatura abbastanza banale, ma penso sia sempre il caso di aggiungerla in questi casi. Ne abbiamo parlato anche in diverse altre occasioni, ma c'è quella categoria, quella sovrapposizione di categorie che è fondamentale distinguere, ovvero smuggling e trafficking, cioè da un lato il contrabbando, dall'altro il traffico. Si parla di trafficanti di esseri umani, il traffico implica una coazione nello spostamento. Mi vengono in mente come categoria di traffico analogie molto più simili con la deportazione, per esempio. La deportazione è uno spostamento involontario di un individuo, di una persona. In questo caso è al massimo un contrabbando di persone che pagano per fare un ingresso al di là delle possibilità ridottissime di effettuarlo per vie legali. L'altra questione è che al massimo un'altra forma di coazione dello spostamento, seppur in una categoria forse più afferente alle dinamiche dei fluidi che non alle migrazioni, riguarda comunque i cosiddetti rubinetti. In qualche modo una percezione di traffico forse può essere sovrapposta a figure come il governo turco o le gang miste a elementi governativi attivi in Libia, che decidono l'apertura o la chiusura dei grandi flussi. Dopodiché la dimensione del trasferimento è molto più simile, mi pare, a una forma di contrabbando di esseri umani che non di traffico di esseri umani, ma questo mi sembra rientrare in un lessico oramai consolidato, in una sostituzione e funzionale anche poi un lessico di guerra, funzionale poi a la mostrificazione degli scafisti, come descrivevi tu, e il ritorno prepotente del termine clandestini, tra l'altro fatto in un contesto di totale sottrazione di umanità, ma anche di svelamento del vero volto di queste persone.
Certo, questa questione è fondamentale, la confusione giuridica tra questi due istituti molto diversi, no? Dello smuggling e del trafficking. E quello è stato il grimaldello che ha permesso alla magistratura antimafia di iniziare ad occuparsi di immigrazione clandestina, perché già da inizio 2000 la Direzione Nazionale Antimafia era stata data una competenza sulla tratta di persone, quella che, come tu ben ricordi, è uno spostamento coatto di una persona contro la sua volontà. In questa maniera l'antimafia ha deciso di ridefinire qualsiasi forma di immigrazione irregolare come un fenomeno di tratta. Però io vorrei, tu hai esemplificato, diciamo, benissimo dal punto di vista del diritto internazionale perché questa cosa è problematica. Io vorrei provare un attimo, se me lo consenti, ad andare però provare a capire qual è l'origine, diciamo, perché noi siamo così disposti a credere a questa favola, no? A questa favola dei trafficanti che in tutto il mondo convincono persone, diciamo, a spostarsi verso questo Eldorado. Ecco, un'altra cosa che ha detto Giorgia Meloni in conferenza stampa è anche questa, che si inserisce in perfetta continuità con le politiche italiane e europee degli ultimi anni, è quella di voler fare delle campagne informative nei paesi di provenienza dei migranti per spiegare, questo lo dicevi tu anche prima, che l'Europa in realtà è difficile, non è un Eldorado, che per esporre le menzogne che i trafficanti raccontano a queste persone. Ecco, qual è l'idea, diciamo, dietro una rappresentazione del genere? L'idea è che le persone che migrano non abbiano nessun tipo di autonomia personale, nessun tipo di quella che in inglese si chiama agency, diciamo, la possibilità di esercitare le proprie scelte in maniera informata, e continuiamo a rappresentare le persone migranti richiedenti asilo appunto come quasi come veramente fossero delle cose, non delle persone, che le organizzazioni criminali tentacolari con tentacoli in tutta l'Africa, ecco, niente di tutto questo esiste, no? Però noi ce la raccontiamo, che veramente possono andare a prendere e a portare in Europa alla ricerca di un sogno. Ora, cioè, dietro una concezione di questo genere, E anche l'idea che bisogna, diciamo, dare aiuti allo sviluppo ai paesi, collaborare con i paesi africani solo nella misura in cui questi paesi ci aiutano a diffondere queste informazioni, a partecipare alle campagne contro il traffico. Ecco appunto quest'idea, no, del fatto che queste persone non abbiano più pallida idea di quello che fanno. Ora, chiunque abbia parlato un minimo con le persone che migrano sa perfettamente che queste persone sono persone che al 99% si assumono un rischio calcolato, che sanno perfettamente in che cosa consiste la traversata via mare, sanno perfettamente in che cosa consiste la vita senza documenti in Europa, ma che appunto un rischio calcolato che loro si assumono perché evidentemente ritengono che la situazione in cui sono non sia sostenibile, quindi fondamentalmente qualsiasi alternativa sia migliore. Però diciamo, su questa fissazione nostra del fatto che queste persone non fanno quello che vogliono e non fanno quello che fanno, sono stati finanziati decine di programmi, certo, di tutti i generi. Cioè, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni fa dei video di propaganda in cui cerca di raccontare ai migranti quanto sarà dura la loro vita in Europa per convincere a non partire. Addirittura è stato creato questo nuovo concetto di rimesse immateriali, no? Le rimesse sono il denaro che le persone all'estero
spediscono,
no,
a casa,
proprio paese, e le rimesse immateriali sarebbero, diciamo, i racconti. Quindi l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni analizza che cosa si raccontano dei ragazzini etiopi che loro intervistano quando parlano su Skype con degli altri ragazzi connazionali che sono immigrati in Europa, e chiamano i racconti fondamentalmente dei viaggi che si fanno, li chiamano rimesse immateriali. E l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni vorrebbe intervenire sull'immaginazione dei migranti, cioè vorrebbe dire: no, noi dobbiamo controllare che cosa si raccontano queste persone l'uno all'altro. Cioè, diciamo che c'è quest'idea veramente assurda di poter catturare l'immaginazione di interi popoli, continenti, insomma, di generazioni, con l'idea che non siano informate, che è totalmente, insomma, una fantasia eurocentrica, colonialista, priva di qualsiasi tipo di fondamento. Se vogliamo, la buona notizia in tutto questo è che di questo approccio i paesi tra virgolette partner, diciamo, iniziano ad averne veramente le tasche piene, nel senso che questa politica è completamente antiproducente, perché, cioè, tu immaginati un paese dell'Unione Europea, del G8, ricco, il cui unico approccio di politica estera nei confronti dei paesi africani e asiatici è dire: no, voi dovete rafforzare le vostre polizie di frontiera, dovete aprire centri di tra virgolette accoglienza, insomma, centri di espulsione, centri di rimpatrio, centri per bloccare i migranti, e noi in cambio forse vi diamo quattro spiccioli di aiuti allo sviluppo, nel momento in cui viviamo in un contesto globale in cui ci sono altri attori come la Cina, la Russia, la Turchia, che vanno a fare offerte molto più allettanti e molto più disinteressate rispetto a quelle che facciamo noi di politica estera a questi paesi. Quindi proprio non solo una politica, diciamo, immorale, ripugnante, ma anche una politica che non ci porterà a niente, ci porterà semplicemente a perdere quel poco di influenza che ancora ci rimane come Italia in questi paesi.
Guarda, ci sarebbero stati ancora un sacco di spunti da sottoporti, te li cito e scegliene uno a caso di quelli che preferisci. Beh, il primo elemento che mi hai fatto venire in mente è come la lettura precedente a quella dello scafista come in qualche modo elemento centrale nella gestione, nella realizzazione degli spostamenti di esseri umani coattamente effettuati, fosse una regia ancora superiore, tant'è che la stessa Meloni, fino a prima di andare al governo, parlava di sostituzione etnica, e quindi in qualche modo sempre deumanizzando e sempre reificando le persone sovrapponeva una regia globale per la sostituzione etnica. L'altra questione fondamentale è come Frontex, sempre in questa riduzione meccanicistica degli eventi, Frontex sia stata ridotta a essere una struttura tecnica che guarda dagli aeroplanini che cosa fanno le barche e non una struttura politica che sta, probabilmente la sua dimensione politica sta venendo oculatamente nascosta. fino ad arrivare a dire che non sono le politiche che uccidono, ma sono gli scafisti. Progressivamente probabilmente si arriverà a dire che è l'acqua che uccide, arrivando a un'ulteriore deresponsabilizzazione. L'ultimo pezzo importante che hai citato tu è quello delle alleanze, nel senso che al di là della scarsa lungimiranza nella costruzione di relazioni geopolitiche con l'Africa che non siano esclusivamente di un verticalismo neocoloniale oramai superato da altri attori che, come citavi tu, stanno operando in modo molto più pervasivo e complice in qualche modo all'interno di quello scenario, c'è però la questione delle quote privilegiate dai paesi che partecipano alla guerra ai migranti. Quindi la guerra alle persone migranti torna ad assumere una sua dimensione fatta di morti, eserciti, alleanze, centri di prigionia, ma anche alleati che possono avere qualche quota preferenziale. Scegli tu quale argomento toccare, che purtroppo siamo in chiusura.
Guarda, io mi permetterei, perché diciamo questi argomenti li hai toccati tu in maniera eccellente, mi permetterei di fare una nota finale in questo senso, no? Finora abbiamo parlato di continuità con la strategia degli ultimi 10 anni, perché davvero le continuità sono molto forti e sono state ignorate nel dibattito pubblico. Io ora c'ho davanti agli occhi i commenti indignati nei confronti delle parole di Piantedosi, che sembra aver dato la colpa delle morti di Cutro a chi era a bordo della barca. Però davanti a me un tweet del responsabile di UNHCR, che sarebbero quelli che ti vanno a chiedere i soldi in mezzo alla strada per i rifugiati, no? Sarebbero quelli buoni, quelli che sono a favore dei migranti. Ecco, il responsabile per la situazione del Mediterraneo di UNHCR, non molti mesi fa, quando ci fu un terribile naufragio al largo della Tunisia, suggeriva in un tweet di portare in tribunale le madri delle persone morte, dicendo non hanno avuto nessun problema a pagare i trafficanti per mandare i loro figli verso questo viaggio della morte, portiamolo in tribunale. Ok, quindi quando noi ci scandalizziamo per quello che fanno i neofascisti come Piantedosi e come Meloni, ricordiamoci che questa retorica è partita e parte in ambienti che sono, diciamo, insospettabili, come appunto le agenzie delle Nazioni Unite a favore, in teoria, dei rifugiati. Però un'ultima cosa, quindi queste sono le continuità, però ci sono anche degli elementi di rottura che secondo me noi è importante che evidenziamo. E secondo me, mi permetti di farti ascoltare una clip di 30 secondi dalla conferenza stampa di Cutro?
Se ce la facciamo, sì, certo.
Perfetto, allora te la faccio sentire subito.
Se qualcuno pensa che i fatti del 26 febbraio ci abbiano indotto a modificare la nostra linea in tema di immigrazione, sbaglia di grosso. Qualcuno pensa davvero che il governo e le istituzioni italiane potessero fare qualcosa che non hanno voluto fare? No. Se non lo pensate, qualcuno deve correggere i suoi titoli. Se qualcuno dice che c'è stata una volontà, o lascia intendere che c'è stata una volontà, o lascia intendere che ci sia, diciamo, delle istituzioni che si girano dall'altra parte, questo per me è molto grave. Questo è per me molto grave, non per la credibilità mia o del governo, per la credibilità della nazione che io rappresento.
Ecco, Francesco, mi sono permesso di farti sentire questa clip di Meloni che parla alla stampa nella conferenza a Cutro dopo il Consiglio dei Ministri, perché secondo me qui vediamo il vero salto di qualità. Cioè Meloni che ha minacciato per 3 volte dicendo: se qualcuno pensa che ci siano le responsabilità istituzionali, ma nessuno lo pensa, vero? Rispondendosi quindi da sola. Ecco, questo atteggiamento minaccioso, rivendicatorio, di quello che ha fatto il governo e, diciamo, l'esclusione categorica anche solo di adombrare responsabilità istituzionali, dicendo che chi lo fa colpisce la nazione, non colpisce il governo. Ecco, questo secondo me è un elemento propriamente fascista, che segna un cambio di passo rispetto al passato nel rivendicarsi i morti, no? Come quando Mussolini andò in Parlamento a dire, dopo la morte di Matteotti: se il fascismo è un'associazione al delinquere, io sono il capo di questa associazione. Meloni dopo i morti di Cutro va davanti ai giornalisti e dice: qualcuno di voi pensa di poterci responsabilizzare per questo? Scordatevelo, sareste dei traditori della nazione se lo faceste. E qui assistiamo, secondo me, e chiudo, a un salto qualitativo importante e molto preoccupante.
Beh, che dire, Lorenzo, grazie davvero. Mi sa che torneremo presto a riprendere alcuni di questi elementi, visto che le evoluzioni sono abbastanza rapide. Siamo ancora in una fase di decretazione, quindi una emanazione emergenziale. Vedremo come sedimenteranno in leggi. E che dire, buon lavoro, visto che è molto prezioso tutto il lavoro di inchiesta che fai, e noi ce ne nutriamo voracemente.
Grazie.
Un abbraccio,
grazie,
ciao.
Un abbraccio a tutti.